Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida.
Ma buongiorno! Buona domenica!
Sei allegro, eh?
Buongiorno, buona domenica!
Che è Fantozzi? Amore, sei giovane, non c'eri ancora quando c'era Fantozzi, tu.
Ma
su.
Come? No, ma me lo ricordo.
C'avevi ancora i denti che puzzavano di latte.
I denti che puzzavano di latte.
Ecco, adesso evitiamo di dire cazzate. Si dice puzzi di latte.
La bocca, mi aiutate a la stronzetta giornaliera.
Grazie Peter di aver ricordato a Rosita Celentano quando dice la stronzetta giornaliera.
Senti, domenica scorsa ne dette parecchie tu, quindi voglio dire una io ogni tanto per bilanciare la coppia.
Ah, io no, ma io ne dico in continuazione, mia cara, mica soltanto.
No, io ne dico proprio poche,
rarissimo. Deve capire però quando è per far ridere e quando invece che sono proprio idiota. Ma intanto voglio dire, presentiamo, perché qui con noi oggi ci accompagnerà per tutta la puntata la nostra Mara Di Noia.
Buongiorno a tutti, grazie.
Eccoci. Allora Mara, no, perché oltretutto perché ci ha portato il libro che noi volevamo tanto avere. Per interesse, mica peraltro. No, scherzo. A parte che ci sono riassunte tutte le ricette di cui nelle settimane parliamo e cerchiamo. Io sono una bestia comunque, Mara, non ne ho ancora provato a fare una.
Dobbiamo lavorare insieme, Rosita.
Sì.
Appena tu finisci.
Ho finito.
Bene.
Allora il teatro, intendi?
Siamo pronti. Allora siamo pronti.
Siamo pronti. No, ci sono tutte le ricette
facili
che da condividere appunto con i nostri animali.
Però,
cani e gatti.
Stiamo
di casa,
forse perché... dando per scontato che chi ci sta ascoltando in questo momento ci ascolti sempre. Magari invece c'è qualcuno che sta ascoltando per la prima volta. Mentre Rosita si mangia i suoi bei tarallini, voglio dire che Mara Di Noia è una veterinaria appassionata di alimentazione e che prepara queste
pappa condivide. Ecco, si è strozzato. Io mangio i taralli e lui si strozza.
Perché
pappa
taralli l'ho mangiato nella pausa, quindi allora no, la specialità di Mara è preparare una pappa condivisa, bravissima, cioè prepara da mangiare per tutta la famiglia, cani,
quindi,
gatti ed esseri umani.
Risparmia tempo, economia,
sì.
Non si butta via,
no,
niente.
E devo dire, perché io ho già sperimentato questi principi di Mara, che ti trovi bene perché il cane comincia a mangiare ancora più vario. Ed è importantissimo che il cane mangi in modo
cane
vario.
Cane o gatto, no?
Cane o gatto. È una, diciamo, il libro è uscito il 2 marzo. Guido Tommasi mi ha dato questa opportunità, che all'inizio, diciamo, l'argomento sembrava un po' borderline con la follia. Guido Tommasi mi ha seguito in questo percorso, ha letto la letteratura che io ho in questi anni studiato, perché è tanti anni che io ho seguito questa traccia, come dicevo prima ad Angelo, mi piace seguire delle tracce nuove. E con i colleghi medici veterinari avevamo constatato che i nostri animali oggi hanno le nostre malattie, quindi ci sono i cani diabetici, i cani hanno una vita sempre più lunga ma costellata di molte patologie. E allora perché no, come si fa in medicina umana, andare a vedere che
quali
cosa
sono?
Mangiano questi animali e
certo.
Qual è il modo di tenerli diciamo un po' più in forma, in salute. E poi una deriva, se vogliamo, di questo ragionamento è stato: ma perché se in casa mia io cucino per tutti con molta fatica, passione e amore, perché
tempo.
Non posso cucinare per i miei animali? Non
certo.
Sono degli UFO.
E non a parte, cioè non è che cucino per la mia famiglia, poi di nuovo cucino
assolutamente.
Per i miei animali. Questo è il vantaggio, perché sì. Risparmi tempo e gli dai da mangiare
cose
buone.
Sì, ma poi
buone.
Non si spreca neanche nulla, voglio dire, in un'epoca dove si è sprecato tutto, si continua purtroppo a sprecare tutto, a partire dal tempo, dall'energia, dall'aria inquinata. In questo caso c'è proprio un risparmio generale, c'è proprio un'etica, un'ecologia generale. Poi
sì.
Giustamente, se lei dice che con i veterinari è venuto fuori che anche i cani e i gatti iniziano ad avere le nostre malattie...
Iniziamo a guardare che cosa diamo loro da mangiare,
sì.
Perché negli ultimi 30 anni non ce ne siamo più molto occupati, no, sia noi medici veterinari che i proprietari, che non sanno assolutamente niente di come funziona, tra virgolette, il loro animale domestico, perché l'atto di aprire comunque un'ottima scatoletta o un ottimo croccantino è comunque differente,
sì,
dal
certo.
Preoccuparsi
dalla ricerca degli alimenti, come
poi,
li cucino, come li metto assieme.
Poi sicuramente il cibo industriale ha risolto moltissime nostre problematiche, anche mediche. ma il piacere di condividere un pasto preparato magari quella volta ogni tanto ci permette di introdurre un concetto fondamentale in medicina, diciamo universale, universalmente valido, che è quello della variabilità alimentare. I nostri animali, come noi, hanno iniziato a mangiare pochissime cose e a non digerire più niente, quindi sono sempre più numerosi i cani, soprattutto di taglia grande, media, gigante, che non digeriscono più niente. La monotonia alimentare ci ha fatto ammalare tutti.
Bene.
Allora possiamo ritornare, fare un passo indietro, visto che sono anni in cui forse fare dei passi indietro ci porta avanti e ci porta in una strada di futuro, fare un passo indietro e tornare a quello che si faceva magari tempo fa. Il cibo industriale da tenere, ma anche, perché no, una ricetta da condividere.
Sì, ma poi non bisogna mai... Guarda, a me è venuto in mente, quando ho ricominciato a dare le cose che mangiavo io e i miei cani, mi è venuto in mente che quando ero piccola e in campagna raccattavo qualunque animale trovato per strada, mangiavano i nostri avanzi.
Certo.
Cioè, avevamo dei meticci che hanno vissuto 21 anni senza con un dente solo, senza una malattia.
Perché uno pensa...
Pane, fermo, smollacciato con il sugo avanzato della sera, con latte.
Bravo,
tutto.
Perché uno pensa all'avanzo come a gli do pane e acqua. Invece no, l'avanzo è che tu gli dai una grande varietà alimentare.
No, un sacco di roba. Sì,
tra l'altro la specie cane nasce come lupo spazzino.
Vedi?
Perfetto, veramente.
Quindi tutto torna. Sì. Allora, adesso volevo però leggervi una mail al volo. Dottor Vaira, inforchi un attimo l'occhiale da professore.
Un attimo che lo chiamo, un attimo. Eccomi, sono arrivato. Dicevatemi.
Peter.
Dai, per favore,
aiutatemi.
Continuiamo.
Allora, no, ci hanno scritto una mail. Cara Rosita e Angelo, tutte le volte che passo, che posso, vabbè, vi seguo. Ho una domanda per voi. 4 anni fa ho adottato un segugio in canile che avrà circa 7 anni. Nel tempo, all'inizio era così, ha sviluppato una vera fobia per la musica sentita all'aperto, dal vivo, microfoni, negozi. Stranamente in macchina e a casa non ne ha paura. Il problema però è che impazzisce letteralmente. Cerco di far finta di nulla, mi fermo, aspetto, non lo sgrido e non la rassicuro, ma trovo pace solo infilandosi in un negozio, scampando dalle fonti acustiche. Ora in centro va di moda avere la musica nei negozi e se si sente anche passandoci davanti. La vita sociale diventa impossibile. Vorrei davvero trovare una soluzione, ma quella letta nei libri dove si consiglia di farla ascoltare la musica piano piano in casa, per noi non va bene, perché in casa non ha paura. Non so cosa fare per farle trovare pace. Non voglio lasciarla a casa, ma voglio e non voglio che stia male. Grazie per l'aiuto, Silvia.
Silvia, la cosa principale che io posso dirti innanzitutto è che ovviamente fosse così semplice curare queste cose attraverso i microfoni di una radio saremmo già a posto.
Il programma sarebbe solo quello.
Purtroppo non è così, perché il percorso che tu fai col cane, qua bisogna capire che cos'è che succede, no? Quindi innanzitutto capire se non ci sono patologie organiche, danno le orecchie, che ne so, io non sono un veterinario.
Come per esempio c'è il mio cane.
Ma il tuo cane infatti è una cosa particolare, no? Che quando sente alcuni suoni urla come se lui in quel momento avesse dolore, ed è da lì che a me vengono in mente queste cose. Adesso io non so precisamente cosa possa succedere, però è una delle ipotesi, non va scartata. Quindi io la prima cosa che farei è visita dal medico veterinario, meglio se comportamentalista, per escludere qualsiasi cosa che possa essere danno, cioè, su base organica, non so, neurologica o cose del genere. Fatto questo, però, se escludiamo tutto, può essere effettivamente una fobia. E allora lì io devo capire, ma il cane è un cane timido? È un cane che normalmente non si adatta alle cose, che so, improvvise, che gli danno fastidio, eccetera? Perché se è così, un lavoro che devo fare alla base è aumentare la famosa resilienza, ti ricordi, no? Che è il contrario della fragilità. E un'altra cosa è, sì, devo lavorare con questa cosa, ma come? Perché la cosa più affascinante è proprio quando tu conduci il cane fuori, lo metti a contatto all'inizio con queste fonti sonore, che devi sapere cosa fare. Meno male che non la sgridano, perché il cane in quel momento non sta disobbedendo, non è che sta facendo un dispetto.
No, non va assolutamente sgridata, però neanche lei dice non
la rassicura neanche. Questo è un errore invece,
ecco.
Perché normalmente noi siamo preoccupati che le carezze possano essere un rinforzo per le paure, ma questo non avviene mai. Cioè, la paura non può essere rinforzata. È un misunderstanding che deriva dalle ricerche di Skinner, no? Quelle basate su rinforzo e premio. Quindi qualcuno che non ha ben capito come funzionano queste cose ti dice non accarezzare il cane quando ha paura, perché altrimenti rinforzi la paura. E questo invece non è vero, perché i cani e i mammiferi in generale quando hanno paura cercano prossimità,
certo,
cercano vicinanza. Esattamente, hanno bisogno di conforto e protezione. Questo fa liberare ossitocina, che li rende invece un po' più tranquilli e permette loro di esplorare.
Magari quindi si può chinare, accarezzarla, sdrammatizzare, darle, distrarla magari con una crocchetta. Però c'è Peter che si sta sbracciando, dobbiamo chiudere e diamo magari due suggerimenti nel secondo blocco.
Va bene, a tra poco.
Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana, sarà in collegamento con l'Università di Roma, in particolare con il professor Franco Piperno, che vi parlerà
di un libro recentemente da noi concepito e recentissimamente uscito, dal titolo Musiche nella storia, dall'età di Dante alla Grande Guerra, realizzato da un gruppo di docenti della Sapienza con l'intento di proporre al lettore una riflessione sulla collocazione delle musiche nella storia nel periodo indicato.
A risentirci dunque questa sera alle 21.15, un cordiale saluto da Armando Torno.
Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale.
Allora,
sei felice?
Sì.
Beh, no, perché la voce diceva chiedimi se sono felice, io ho chiesto se sei felice. Perché è importante, no, vabbè, voglio dire.
Poi
adesso,
se fossi sotto una palma Formentera piuttosto che, non lo so, alle Hawaii.
Alle Hawaii?
Sarei ancora.
Noi in Puglia andiamo
felice.
Sempre alle Hawaii.
Sì, alle Hawaii, alle olive. Eh già, perché tu sei pugliese.
A raccogliere,
no?
Le olive.
Tutte le volte che dico Hawaii lui mi dice la Wild, parla delle
Hawaii,
olive pugliesi.
Mettere. Cioè, no, sono stato fortunato io, sai quante volte.
Oh, certo. Senti, tornando al cagnolino di prima che si spaventa per la musica. Oddio,
ci vorrebbe anche
mare.
Un po' di musica reggae, non so, qualcosa del genere.
Cocktail di frutta.
Sì, esatto.
Un massaggio alle spalle.
Madonna, io vi saluto fra un po', lo ciao. Sai, se si vada al mare.
Rosita va, mentre io lavoro andrà a Formentera. Rosita così si recupera un po'.
Fra un po' partirò tre mesi.
Allora, stavamo dicendo invece una cosa molto molto importante, no?
Sì, vabbè, però Peter,
cioè dai, cosa stavi dicendo che non mi ricordo?
Perché fai subito il deficiente.
No, cioè voglio dire,
Madonna, sai che se Brad Pitt parlasse così mi si azzererebbe tutta la libido, ma immediatamente.
Ma amore, ma tu dovresti già averla azzerata la libido verso Brad Pitt avendo accanto uno.
No, ce l'ho già azzerata per Brad Pitt, perché per me è troppo vecchio, a me piacciono giovani, come tu ben sai.
Dai, passa sta canna amara che si fa due risate. E intanto, intanto io ti dico, no, è vero. Cosa stavamo dicendo prima? Ricordami.
Della cagnolina che ha paura della musica dai negozi, ma in casa invece
allora,
le
quando
piace.
Quando un cane ha paura, non preoccupatevi di accarezzarlo. Il cane ricercherà vicinanza. Stiate lì. L'importante è che non andiate in ansia anche voi. Perché se il cane vi vede in ansia e dice, cazzo, già mi preoccupo. Non si può dire, devi mettere il beep dopo.
Vabbè, Peter, oramai l'hai detto.
Già mi preoccupavo prima, figurati adesso, perché vedo anche te preoccupato. Quindi gli trasmetteremmo ancora più paura. Invece noi tranquilli dobbiamo trasmettere al cane, mi sono accorto, ma è tutto ok.
Sì.
Cosa hai fatto? Il linguaggio dei okay. gesti?
Ma porca miseria, ma sto cercando senza disturbare di dire a Miriam e a Peter.
Capisci quanto sono distratto io, Mara, in questa cosa. Vabbè.
Mara che noia però
no, ma a me lo dici, Mara che noia.
Bisogna che Rosita mangi qualcosa di più sano, così che sia meno nervosa, meno nervosetta.
Guarda che sono.
Ci metteremo a cucinare.
Guarda,
insieme.
Guarda, non ne posso più, non ne posso più.
Santa Sandra che parla per me. Sandra Raimondo, oh, lasciamo la sigletta Sandra Raimondo, perché stamattina è così. Da quando si è svegliato stamattina? Allora.
Che noia, che barba, che noia, che noia.
Non
barba,
toccatemi la barba, perché sennò.
A me la noia.
Esatto.
E non toccatemi la noia.
Barba e noia, bella. Stamattina puntatona.
Che barba e che noia.
Che.
Bellissimo.
Abbiamo l'ospite. Allora, prima di presentarvi l'ospite, vi volevo parlare a tutti e due, che vi potrà piacere sicuramente. Ho scoperto che c'è questo Parma Etica Festival 2017, ma che non è il primo anno che c'è. Ci sarà dal weekend dal 9 all'11 giugno, dalle 9.30 del mattino alle 24. Ed è un festival fantastico, ci saranno degli ospiti fantastici. Però vi presento ora subito l'anima e la creatrice dell'evento, che è Simonetta. Simonetta, ci sei?
Ciao Rosita, ciao Angelo.
Buongiorno.
Ci abbiamo anche un ospite, Mara Di Noia, che ci ha portato il suo nuovo libro, dove fa queste ricette pazzesche da condividere, cani e animali.
È bellissimo. benissimo.
Fantastico. Allora, dicevamo, Simonetta, dicevo, tu mi hai già detto che ci saranno degli ospiti interessantissimi, no? Per esempio, di tutti quelli che mi hai detto, mi ha incuriosito molto Selene Calloni Williams, che è una sciamana, fa le costellazioni familiari.
Esatto, Selene è un ospite che si è innamorata del nostro festival l'anno scorso e siamo stati felicissimi di ospitarla anche quest'anno, e la domenica pomeriggio terrà un laboratorio gratuito di costellazioni familiari ed approccio immaginale, ed è meraviglioso, io lo consiglio vivamente a tutti perché ti cambia la vita.
Scusa, ed approccio?
Ad approccio immaginale.
Immaginale.
È un'esperienza da fare, Rosita, io te la consiglio vivamente.
Beh, dobbiamo farla.
Andiamo al Parma Etica Festival.
Ma allora, io ci passerei.
Guarda, io ci aspetto, io vi ospito.
No, cos'è che però io avevo qualcosa, cos'è che avevo un corso come sempre, cos'è un sabato e domenica?
Sì, venerdì, sabato e domenica.
Ecco, vabbè, andrai tu, mi saluterai tutti.
Ci andiamo io e Mara.
Guarda, mi connetto telepaticamente con Selena.
Senti, ma...
Dai, grande, grande.
Invece poi un'altra cosa interessante è il dottor Giuseppe Cocca, che parla proprio di igienismo, oppure che ci racconta quanto è importante fare la digiunoterapia, che non è la prima volta che sento parlare di questa
digiunoterapia. Brava, noi abbiamo questa cosa bellissima di essere riusciti ad avere una rete di professionisti, come ad esempio il dottor Giuseppe Cocca, che il sabato pomeriggio in questo caso viene a raccontarci come fare prevenzione attraverso la nutrizione, e quindi dà particolare attenzione al crudismo e alla digiunoterapia. È proprio un professore d'eccellenza, lo consiglio anche questo a tutti.
Bene, poi un'altra cosa che mi era piaciuta tanto è che farete una conferenza sui lupi, cosa molto molto interessante, no?
Brava, perché... soprattutto in questo periodo. Noi siamo degli estimatori del lupo, ma come noi anche Davide Palumbo, che è un biologo esperto faunistico, e anche Massimo Vitturi, che è responsabile nazionale dell'area animali selvatici della LAV, arrivano a spiegarci come mai è importante salvaguardare questo animale preziosissimo per il nostro territorio, e quindi capire anche, far cadere quei luoghi comuni sulle credenze popolari e aiutarci a vederlo come un animale utile, non come un predatore, semplicemente come un predatore.
Ma infatti mi auguro sempre che chi prende decisioni in ogni regione, per esempio, presti ascolto ai veri esperti, perché a volte sono persone che prendono decisioni sulla base di cavolate.
Bravo,
sì, magari non sanno dove andare a cercare gli esperti, allora magari diamogli una mano, che gli esperti si presentino laddove vedono, sentono che c'è una mancanza, una carenza, perché così una mano lava l'altra, no? Se non è Maometto andare alla montagna, che sia la montagna.
Facciamo una puntata radio in cui mettiamo a confronto Davide Palumbo, si chiama?
Davide Palumbo, biologo faunistico.
Con, non so, il presidente della regione, non so, chi prende decisioni per la regione Abruzzo. Vediamo
ma magari, magari sarebbe l'inizio veramente del cambiamento. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento.
Sì, ci abbiamo bisogno tutti, sì, infatti, questo cambiamento. Senti, Simonetta, ma quindi a che anno è che fate questo Parma Etica Festival?
È il quarto anno, Rosita, ed è, pensa che è creato soltanto dalla forza di un piccolo gruppo di volontari. Noi abbiamo avuto questo sogno e abbiamo capito che sognare da soli lo faceva rimanere solo un sogno, invece se sogniamo tutti insieme si dà inizio a una nuova realtà. È una frase
bravissima,
proprio congeniale per noi, e sappiamo che voi siete sulla stessa lunghezza d'onda, perché basta guardare il titolo del vostro meraviglioso programma.
Chiedimi se sono felice?
Sì, esatto, voi riuscite con una semplice frase a far capire quanto sia importante l'empatia. Pensa che il festival nasce proprio per i bambini, infatti la cornice sono una serie di attività ludiche e didattiche legate ai bimbi. Abbiamo la fortuna di avere un mercatino di 160 espositori, che però non è un mercato commerciale semplicemente, ma ci sono associazioni che dedicano proprio la loro vita a fare attività per sviluppare l'empatia. Quindi è bellissimo. Se avete bimbi, portateceli.
Ecco, bimbi non ne abbiamo, però mi
porto... No, io parlo per te, scusa.
Ah già, tu che scema.
Si chiama Alice... Tesoro mio, ti saluto. Sono ancora il tuo papà.
Ancora, speriamo. Sono ancora il tuo papà, è bellissimo. Se no, perché ero concentrata in quello che stava dicendo Simonetta, capisci? Poi ci sarà un teologo, Vito Mancuso, che parlerà, che dice praticamente che siamo quello che mangiamo, giusto?
Sì, lui, anche lui pone tutto partendo da una domanda, no? Cioè, sai quello che mangi? E scopriamolo insieme a lui, come quello che noi scegliamo di mangiare, ma anche quello che scegliamo di indossare, implica una trasformazione sia psicologica che fisica che mentale. È molto interessante vedere da un punto di vista di uno studioso come il bravissimo Vito Mancuso, che ce lo invidiano un po' in tutto il mondo. Quindi anche questa è una conferenza che si terrà venerdì sera, ed è secondo me molto molto interessante.
Bellissimo anche questo nome, Parma Etica Festival, cioè il fatto che si faccia un festival del genere proprio lì nella Valle dei Prosciutti, diciamo così, è una cosa che a me piace molto. Rosita
anche
non è contraria a quello che sto dicendo, però in realtà dobbiamo offrire un'alternativa a chi desidera l'alternativa.
Fra gli ospiti ci sarà anche questo scrittore americano famosissimo, Jeffrey Mason, che Angelo conosceva già, io no, me l'hai fatto conoscere tu, che ha scritto libri come La vita emotiva dei gatti, Il maiale che cantava la luna, anche
esatto.
Gli elefanti piangono,
e
farà una sorta di conferenza dove parlerà dell'eticità del mondo animale, giusto?
Esatto, lui è anche lui, io ho avuto la fortuna di tradurre, di leggere in anteprima la traduzione della sua conferenza, ed è veramente estremamente emozionante. Lui è un precursore, è uno psicanalista oltre che scrittore, lui era quello che teneva gli archivi di Freud, quindi ha una, pensa che è anche un esperto di sanscrito. Ha una mente è interessantissima la sua capacità di comunicare, e lui ci porta proprio, parlando di empatia, ci porta nel punto di vista degli animali, e questo è bellissimo. Io anche questo consiglio vivamente, venite qua queste 4 giorni, perché si respira qualcosa di unico.
Bene, bene. Senti, grazie Simonetta, sei stata...
Simonetta, grazie. Ma
grazie a voi, l'idea. Grazie.
Cioè, tu sei il portavoce di questa cosa. Che
sì,
cosa...
sì. Io sono una documentarista, lo dicevo a Rosita, e 4 anni fa ho avuto quest'idea, e mi sono talmente innamorata del festival che l'ho portato avanti tutti questi anni, con grandi sacrifici, ma come si dice...
Anche con grandi soddisfazioni, credo che ora c'hai l'appoggio maggiore sempre di tutta la gente,
sì,
no?
Sì, esatto, abbiamo un gruppo molto saldo, Luca che vi ha scritto, il grande Luca, e tantissimi altri volontari che ruotano intorno all'associazione, perché capiscono cosa abbiamo portato con quel nostro messaggio, un messaggio veramente di comunione.
Bene.
E di partecipazione, che questa è la cosa importante.
Bravi, bravissimi, bravissimi.
Bene,
grazie,
benissimo,
ragazzi.
Grazie Simonetta.
A presto.
Magari ci vediamo, se riusciamo a venire il weekend passiamo.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Simonetta.
Ciao.
Ciao, ciao.
1° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ma in questo giorno sono ancora troppi quelli che il lavoro non ce l'hanno o addirittura hanno smesso di cercarlo. Cosa chiedere alle istituzioni e alle parti sociali? Com'è possibile conciliare le tutele di un lavoro duraturo e la flessibilità produttiva che la globalizzazione chiede alle imprese? Radio 24 affronta questi temi coinvolgendo esperti, rappresentanti di istituzioni, imprese e sindacati. Speciale 1° maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Con Vincenzo Miglietta, alle 8:15, su Radio 24.
State ascoltando un programma offerto da...
Protection Line di Camon all'olio di neem, l'aiuto naturale contro i parassiti del cane. Camon.it.
Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale.
No, perché non ho capito io adesso.
C'è Vaira,
allora,
Mara, che
chiamare.
Stamattina non sa più che cosa fare.
Stamattina
è un giullare.
Sì, va bene.
Sì, sta parlando al telefono con l'andrologo.
Fatemi sapere. Ciao. Dicevate?
Ho detto che stavi parlando al telefono con l'andrologo, no?
Con l'andrologo? Sì, certo. Ha bisogno di consigli.
Mamma mia, Mara, aiuto. Ritiro su il livello della trasmissione.
Come
ti
tira
prego.
Su? Non ho capito.
Tira su. Oddio, un doppio senso dopo la... Mara, dica qualcosa.
Chiedimi se sono felice. Sì, moltissimo.
Sei felice, sei felice. Sì. Sei felice.
Per forza, stiamo facendo i
cretini. Quando
mi
vengo a trovare sono
felice. Scusa, ti credo. Chissà se stiamo facendo anche un servizio pubblico di informazione.
Ma parliamo di cose serie che rendono ancora più felici.
Eccoci. Caro Angelo e cara Rosita, vi volevo raccontare la mia esperienza.
Ma non era questo che dovevamo dire.
Vabbè ragazzi, io ho bevuto.
No, vabbè, allora la scimpanzé Cecilia è libera, è un essere senziente, no alla gabbia. Allora, ecco, per quello che ho detto, una notizia no seria, cioè una cosa seria, ma sì, che ci rende felici. Perché?
Ah, vedi?
Perché il Tribunale argentino di Mendoza ha stabilito che Cecilia, che è questo scimpanzé che viveva in uno zoo, non potesse più vivere in uno zoo, non meritasse di stare più in gabbia. Questo grazie al giudice Maria Alejandra Mauricio, credo che si pronunci così. Lei dice: è innegabile che i grandi primati siano esseri senzienti, ovvero dotati di sensi e sensibilità, che dunque non meritano la vita in gabbia. La cosa particolare è che il principio dell'habeas corpus, infatti, è stato applicato anche ad un animale. In altre parole, il giudice ha stabilito che questa scimpanzé dal nome Cecilia è un soggetto di diritto e non un oggetto.
Certo, finalmente.
Ti ricordi, poi noi avevamo parlato per esempio di Sandra, quell'orango che è stata riconosciuta come persona non umana.
Certo.
Tra l'altro sempre in Argentina.
Meno male, vedi che io voglio andare in Argentina a ballare il tango?
Vedi che fai bene, certo, se fanno queste cose, come puoi non andare a ballare il tango certo. In Argentina?
Scusami.
Ma certo.
Perché si balla meglio con gli oranghi.
Eh sì, certo, assolutamente.
No, poi adesso a parte gli scherzi, spiega bene, visto che tu sei bravo, perché... che cosa significa persona, avere personalità, visto che c'è qualcuno che prende per il culo?
No, persona deriva da una parola che significa anche maschera, no? Maschera significa che ha un tratto, ha un carattere, no? La maschera è una grossa caratteristica che per esempio gli attori si mettono su, che impersonano e via dicendo. Quindi ci fa capire persona non che è un sinonimo di essere umano,
esatto,
ma è che è attinente a qualcuno che ha carattere, che ha personalità, che ha dei tratti che si manifestano individualmente, diversi da ogni altro.
Esatto, e quindi si può assolutamente dire anche per un animale, per qualunque animale.
Gli etologi cognitivi dicono che anche i mammiferi superiori possono tranquillamente essere chiamati persone. Perché? Perché hanno una ricca vita emozionale, sono diversissimi l'uno dall'altro, ognuno ha una personalità, hanno facoltà cognitive ben sviluppate, quindi non ha senso non chiamarli anche loro persone.
Capito? Diversamente intelligenti all'ascolto? Che gli etologi cognitivi lo dicono, no? Pizze fichi.
A questo punto uno si potrebbe chiedere se anche la zanzara ha personalità e se è una persona. Però la cosa più importante qui da capire è che per esempio l'India ha dichiarato il delfino come specie, quindi tutti gli animali appartenenti alla specie di delfino, come persone non umane.
Capisci?
Per esempio.
Bene, detto questo però è arrivata una mail, quella che stavo leggendo prima con la sigla di Piero Angela, che non avevo capito un cavolo. Allora, la mail arriva per te, caro Angelo, perché praticamente è stato adottato un cane dal canile. Il cagnolino aveva un anno e mezzo, la sua storia pregressa ovviamente non si sa. Già dalla prima settimana che era stato adottato ha manifestato aggressività intraspecifica.
Intraspecifica significa aggressività tra cani, cioè lei era aggressiva verso gli altri cani.
Così insieme a tutta la famiglia hanno deciso di contattare un educatore, iniziando un percorso che è durato ben 2 anni. Ad oggi il cagnolino ha molti più problemi. Da parte mia e della mia famiglia c'è stato un impegno grandissimo, sia economico sia pratico, in quanto abbiamo eseguito tutto ciò che ci diceva l'educatrice. Tempo dopo aver finito il percorso con questa persona sono venuta a conoscenza che codesta educatrice aveva da pochi giorni ottenuto la qualifica ed evidentemente non aveva esperienza con i cani. Ho 2 domande da porvi. Una, è possibile che questa persona possa mettere le mani su un cane estremamente problematico nonostante non abbia esperienza? Seconda domanda, sono d'accordo di adottare dal canile, ma siccome in giro ci sono volontari che non sanno svolgere il loro mestiere e affidano cani alle persone sbagliate, sconvolgendogli anche la vita, come è capitato a noi, non pensate che magari le persone comprano i cani proprio perché hanno paura di ritrovarsi un cane problematico senza le competenze per poterlo gestire? Grazie, confido in una vostra risposta.
Beh, la
Giovanni.
Risposta a entrambe le domande è sì. Cioè, sì. Cos'era? Aspetta.
La prima domanda era: com'è possibile che un educatore appena diplomato possa gestire case così difficili?
Può esserci questa cosa? Assolutamente sì, perché in Italia abbiamo una legislazione che dice che tu domani mattina ti puoi alzare, aprire una partita IVA e fare l'educatore cinofilo. Quindi, purtroppo è così. Quindi dipende molto dall'etica professionale della persona che tu hai di fronte.
Grazie.
E qui andrebbe fatta anche una grande distinzione tra educatori e istruttori esperti in comportamento o i comportamentalisti, perché l'educatore cinofilo si occupa di pedagogia, ovvero dello sviluppo delle competenze sociali del cane, del suo sviluppo cognitivo, del fatto di renderlo nella crescita un animale adeguato a vivere nella nostra società, no? Tirar fuori il potenziale ex ducere. Mentre quando ti trovi di fronte a dei problemi comportamentali devi rivolgerti ad una persona esperta in problemi di comportamento. La stessa differenza che c'è tra un pedagogista e uno psicoterapeuta.
Vedi, bene. Grosso che non lo sapevo nemmeno io così in modo specifico.
Eh sì, quindi il punto è che se questa persona che ha fatto l'educatore ha preso in carico un caso di così tanta complessità, evidentemente ha varcato la soglia dei propri limiti.
Forse ogni educatore dovrebbe avere una sorta di piccolo curriculum dove onestamente scrive...
Ma che non ti si sente bene al microfono.
No, dico dove onestamente scrive... da quanto tempo si è diplomato, che casi ha trattato fino adesso, e questo potrebbe aiutare e che magari in modo
specifico... Ma questo lo fai? Cioè
se questa educatrice non gli ha detto che cosa faceva...
Non c'è nessun obbligo di farlo, ma tu normalmente lo fai. Io mi ricordo una delle prime aggressività che ho trattato era di un boxer, mi sono presentato alla persona dicendo che io non avevo avuto finora esperienza di casi del genere, che lei non aveva altre risorse al di fuori di me, quindi le ho detto, io lavoro da tanto con i cani. Non so bene che cosa riusciremo a cavare da questa cosa qui, però se sono la sua unica risorsa e lei accetta, pur sapendo che io finora non ho trattato altre aggressività, possiamo andare avanti. Lei ha accettato, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, quel boxer poi è diventato un giuggiolone, diciamo così, non aveva grossi problemi in realtà. Però ecco, questo ha permesso a questa persona di avere ancora più fiducia nei miei confronti.
Uno, sì,
a volte finge di essere quello che non è. L'altra domanda invece è possibile che una persona compri il cane?
No, l'altra domanda dice potrebbe essere che la gente non va al canile proprio perché poi non vuole trovarsi, si affeziona,
certo.
Però ti sconvolge la vita trovarti un cane con dei problemi più o meno gravi, no?
Quindi persone evidentemente non vanno in canile anche per questo, ci sono altre motivazioni, tipo sono appassionati di una particolare razza e vogliono andare dall'allevatore, oppure vogliono il cucciolo in canile, difficilmente
certo, è che se ci fosse più competenza, perché vedi, i volontari sono ammirevoli perché vanno dopo il lavoro, a volte si spaccano la schiena a star lì, e quindi io non ho nulla da dire. Però è anche vero che spesso si trovano davanti casi difficili e non sanno gestirli perché non sono preparati, lo fanno proprio per cuore.
Ma infatti proprio per questo le persone che lavorano in canile devono essere ben preparate, non devono essere dei tecnici, degli esperti educatori cinofili, devono avere il loro educatore comportamentalista di riferimento, però devono capire che ogni personalità è adeguata ad un certo stile di vita, no? Quindi avrai il cane anziano che avrà bisogno di alcuni elementi all'interno della famiglia che magari non hanno tutte le famiglie, così come il cane giovane, quello particolarmente attivo e via dicendo. Però devo dire assolutamente, non è che il cane quando esce dal canile è problematico. Alcuni cani che escono dal canile sono problematici, ce ne sono altri che sono bravissimi.
Come sì, alcuni cani che arrivano dagli allevamenti e sono problematici.
Ah, è vero.
Esattamente dove volevo arrivare.
Modo.
Non è che tu vai a comprare un cane di razza e quel cane vuol dire che non sarà problematico. Anzi, a volte ignori addirittura delle caratteristiche di razza che saranno per te problematiche perché tu non le hai prese in considerazione, ma non sono
certo.
Un problema comportamentale, è che quel cane è particolarmente attivo o particolarmente introverso o timido come tendenza
quindi
comportamentale.
Quindi in 30 secondi a Giovanni cosa gli consigli di cercare un altro educatore? Te lo consiglio
Giovanni?
Io, guarda Giovanni, ti vai sulla Think Dog, sulla mappa dove ci sono gli educatori formati dalla scuola di Angelo, che peraltro usano solo metodi gentili e niente coercizione.
Ma in questo caso qui lui non deve cercare un educatore, deve cercare un istruttore cinofilo specializzato in riabilitazione cognitivo-comportamentale. Nel mio caso cognitivo-comportamentale, comunque specializzato in comportamento.
Ci sono?
Ce ne sono sulla mappa, certo.
Ok, perfetto. E noi ci vediamo fra poco con Mara.
Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi.
Vabbè, però io l'avevo detto, eh.
E Pietrangelo Buttafuoco.
Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima.
I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto.
Ciao Ale.
Ciao Ale.
Ciao Ale.
E la musica di Franco Schipani.
Iniziamo con la Hit Parade.
Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30.
Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale.
Siamo in onda, siamo in onda, siamo in onda.
Sull'onda.
Che viene in mente solo quello. Dobbiamo fare un gioco, una parola e che canzone ti viene in mente?
Mare, mare.
Con l'onda ti è venuto in mente mare, sì. Mare?
Mare, quella lì?
Sì.
Quella?
Sì, Luca
quella.
Carbone.
Ce ne sono una marea sul mare.
Mi è venuto in mente
una
lui.
Marea sul mare.
Una marea sul mare. Oggi siamo pieni veramente di associazioni linguistiche.
Sì.
Allora, stiamo parlando di che cosa? Che...
No, Mara ci stava dicendo adesso in pausa che trovo interessante far sapere anche ai nostri ascoltatori che ovviamente anche le razze, quando uno va a prendere un cane di razza, trova un sacco di problemi.
Può trovarne, sì.
Può trovarne soprattutto se sceglie, come diceva Angelo, un cane in base a delle caratteristiche idealizzate. Quindi io voglio il Golden Retriever perché è bravo coi bambini. Io voglio il Border Collie perché mi piace andare a correre.
Ma quando ti va bene? Perché tu immagina quando ecco. Dicono ho preso, mi è capitato tantissime volte, ho adottato il Beagle perché è come Snoopy. E uno si immagina quel cagnetto lì che ti dà anche i consigli da saggio e invece ti spara fuori uno che fa... Ho capito che rincorre gli altri cani. Caspita, hanno questo latrato quando corrono.
Ah sì, non
corrono
sapevo.
Dietro gli altri cani, spesso non tornano perché mettono il naso per terra e vanno a fiutare chissà dove. Non tornano al richiamo, sono dei cani testoni, ma perché queste sono virtù. Cioè, per uno che doveva andare a caccia con il Beagle, doveva avere un cane fatto esattamente in questo modo. Queste sono le caratteristiche di razza che una persona ignora perché vede questo cane bellissimo, perché il Beagle
perché
è molto
poi
bello.
Vanno di moda, oppure un film che te lo fa vedere un po'.
Certo. E poi devo dire anche negli anni passati un po' la classe medica sta cambiando, però io ricordo, e l'ho scritto anche nella prefazione del libro, i miei primi anni da studentessa, ma fino alla laurea, io mi sono laureata nel 2000, quindi parecchi anni fa, noi medici veterinari non ci siamo mai occupati del cane, del gatto, degli animali domestici in quanto persone, ma solo nella valutazione del loro corretto funzionamento, quindi come se fossimo dei meccanici,
certo, come una macchina,
ignorando totalmente la loro mente. Quindi non si è mai parlato nella mia facoltà di mente del cane.
Sì.
Io l'ho scoperto anni dopo, rimanendo folgorata da questo concetto.
Sì.
Credo. Perché ho detto, oddio, ma questa cosa qui io non l'ho mai considerata
la cognizione animale.
Però adesso è migliorato, cioè mi sembra invece che tu dici insomma.
Io guarda, ogni volta che vado in università, adesso io sono diciamo collaboratrice dell'istituto dove io mi sono laureata, portando l'alter ego dell'ispezione degli alimenti di origine animale. Quindi io faccio lezioni agli studenti parlando di alimentazione vegetale.
Perché non proponi una conferenza ogni tanto a lui dove si fa veterinaria? Che lui su questa cosa qua apre veramente, può aprire veramente dei varchi ai futuri veterinari.
Non è che
vado a
fare.
Sì. E diciamo che grazie al professore, uno dei miei professori, che ringrazio anche nel libro perché ha seguito tutte un po' le mie bizzarrie negli anni, adesso collaboro con loro e per me è massima soddisfazione. Però sono dei casi un po' isolati.
Ti cerca Mara di noia perché ha una nuova idea, oddio, quello scappa praticamente.
E lui invece, il professor Pierantonio Biondi, mi dice sempre dimmi tutto, perché diciamo negli anni ha coltivato e alimentato la mia curiosità. E lui è la mia guida in questo
come
anno.
Si chiama, hai detto?
Pierantonio Biondi.
Pierantonio Biondi, professore, grazie è a nome di tutti i suoi studenti.
Non è Mario Biondi quello che canta, no?
Mi ha seguito molto, diciamo.
No, ignoriamo no. Rosita, per favore. Sorridi e annuisci, Mara.
Però,
sorridi
Peter, no, però Peter ride di gusto, quindi l'importante è che uno rida, poi capisci il resto.
Allora, però sono casi un po', devo dire, un po' ancora isolati.
Sì, speriamo che aumentino, si moltiplichino.
Soprattutto perché il medico veterinario rimane colui che conosce le malattie e le terapie. Non tanto diciamo l'esperto del cane nella sua globalità,
certo.
Quindi anche nella sua personalità, nel suo carattere.
Senti, sì, ma saranno obbligati.
Ma vogliamo parlare di questa cioè, allora, Mara Di Noia, oltre ad essere un veterinario,
della ciotola Vogue.
La ciotola Vogue.
Da Vogue, sì, perché fa tendenza, fa moda la ciotola Vogue.
Sì, perché Mara Di Noia ha scritto da poco un libro, finalmente ce l'ha portato, ce l'abbiamo cartaceo.
No, anche perché c'è una prefazione e una postfazione molto interessante.
Questo abbraccio di Rosita Angelo.
Guarda, è scritto anche prefazione di Rosita Celentano e poi c'è la mia postfazione in questa la ciotola Vogue di Mara Di Noia. Noia, edito da Guido Tommasi, editore. Bello, molto bello. Allora, noi siamo al cospetto di una scrittrice, perché io ho scoperto che Mara Di Noia ha appena pubblicato addirittura, oltre agli altri libri, no, che sono
ricettari.
È il suo secondo romanzo, che è uscito ieri?
Sì, è uscito ieri.
È bella sorpresa questa.
Ce la sei persa.
E che cacchio ti esce un libro così a settimana? Sì. Ammazza, quando
sono
li scrivi?
Usciti e ho sono in un periodo molto creativo. E scrivere, diciamo, non tanto i ricettari quanto il resto, è una passione che ho da quando sono ragazza. E ho trovato la possibilità di realizzare questo sogno.
Ma scusa, quel sogno quello è di scrivere romanzi?
Sì.
E di
sì.
Che cosa parla?
Allora, come dice una canzone che ascolto in questi ultimi giorni, di che cosa vuoi che parlino le donne? Amicizia, amore,
sentimenti.
Per quanto mi riguarda, animali e alimentazione. Quindi io ancora non sono in grado di scrivere una riga che non abbia queste 4 A, che sono le A della mia vita.
Vedi, allora... Amore,
amicizia, animali e alimentazione.
Alimentazione.
Quindi l'hai intitolato 4A.
No,
l'ho intitolato cercasi.
Si chiama Vertigine ed è pubblicato da Milena Edizioni.
Che figata, siamo al cospetto di una vera scrittrice.
Si sta abbassando la luce o mi si sta abbassando a me la vista?
No, si abbassa la vista. Adesso divertiamoci bastardo. A guardare la reazione di Rosy.
È andato via il sole, ha detto Peter che è andato via il sole. Va, sta andando via veloce sto sole. Mara, che ti devo dire?
Grazie,
brava, complimenti.
Gli animali sono, diciamo, il cuore della mia vita, lo sono sempre stati. È stato poi grazie agli animali che io ho fatto un cambiamento alimentare, per cui questa è la mia vita. E di questo io parlo tanto.
Favolosa.
E scrivo.
Brava, capirai, io sto scrivendo, spero di consegnare entro l'estate il mio, non è un romanzo, è un nuovo saggio che si intitola Grazie a Dio Scodinzola.
Ma non dovevi dirlo
stupendo.
Per scaramanzia.
Perché?
Lo dici ancora prima.
Ma che scaramanzia, ma lo dico prima, ma chi se ne frega.
Uscirà senz'altro.
Sono anni che lo devo scrivere, lo scrivo un pezzo alla volta. No, adesso mi sono messa di punta perché ho la vena
creativa.
Creativa, brava.
Sì, salvi chi può, capito? Io sono al cospetto di due donne creative qua negli studi di radio.
Aiuto, ho paura.
Aiuto, scappo.
Creative.
Non so, la creatività che mi si è scatenata dopo i 40 anni è incredibile. È una cosa, un'energia incredibile.
E ci parte l'ormone, no? Dopo i 40, prima dei 40 è appiso.
Non so, ma stai parlando con uno che sa
perfettamente. Cioè avete l'ormonella a 16 anni e più passano gli anni più si appisola.
Ma parla per te.
Com'era Peter, ti è piaciuta questa? No, non gli è piaciuta neanche al regista, perché siete gli
bravo Peter, oscurala. Digli che ha detto la stronzetta giornaliera, diglielo, faglielo dire.
Se mi aiutate ha detto la stronzetta giornaliera.
Finalmente.
Stupidi.
Che bello.
Bene, allora tutte le ricette, quanto tempo abbiamo Peter? 4 minuti. Beh, Mara, ci vuoi dire una ricetta oggi? Sei
sì,
pronta?
Sì, ve la dico leggendola. Ah sì, non l'ho vista, scusami. Allora apriamo a caso.
Apriamo a caso, cioè tu pensa. Noi siamo
come pigli bene.
Veramente, cioè proprio mettere le mani nella marmellata.
Mettere a caso guidato. Dai, facciamo... allora, nella sezione condimenti...
Che vuol dire beluga couscous? Cos'è beluga?
Le beluga sono delle lenticchie nere.
Ah, ecco, buonissimo.
E queste
balena,
lenticchie nere ti danno un po' l'impressione di un piatto un po' particolare. Non capisci bene quale sia l'ingrediente, quindi sono chiamate beluga.
Ma scusa, come ci sono anche i ceci neri che ieri
ci sono i ceci neri della Murgia.
Non vedo l'ora di mangiarli. Poi vedo che c'è anche il brasato. Dai. Anche c'è il burger, bravo.
Ci sono un po' di ricette. Allora, le ricette sono suddivise per categorie: cereali, legumi e semi, che sono la base che costituisce sia l'alimentazione umana che quella dei nostri animali. Sul gatto facciamo sempre un discorso a parte, perché tutte le ricette devono essere integrate con la taurina per quanto riguarda il gatto, così come tutti i cibi industriali sono addizionati di taurina, quindi non cambia assolutamente niente.
Quindi tutte le crocchette, qualunque c'è tipo di pappa del gatto, c'è la taurina dentro.
Sì, non si può prescindere da un'alimentazione priva di taurina, per ora. Noi, diciamo, medici che guardiamo al futuro, diciamo per ora, non si sa poi che cosa può pensare. Il gatto del futuro
in permanenza, non si sa mai.
In medicina è una regola, quindi possiamo dirlo anche in medicina. E quindi nella sezione cereali, legumi e semi mi cade l'occhio su ceci e nori. Le alghe sono importanti in un'alimentazione prevalentemente vegetale, quindi anche per i nostri animali domestici possiamo utilizzare le alghe. Queste nori sono una delle alghe che si possono utilizzare tutti i giorni. Non tutte le alghe possono essere usate i giorni.
Ah no? Perché?
Perché molte alghe sono, vivendo a profondità differenti del mare, sono molto più ricche di iodio rispetto alle altre, quindi dobbiamo fare attenzione. Tipo la ijiki è un'alga molto forte e qui sa molto di pesce e non possiamo usarla tutti i giorni, o perlomeno non possiamo usarla con così con scioltezza. Mentre la nori la possiamo usare tutti i giorni assolutamente, che è quell'alga nera
che mettono
quando,
nei ristoranti giapponesi,
esatto,
cinesi,
quando facciamo i rotolini di sushi e sta all'esterno. Sembra carta, ma in realtà è un'alga. E vi racconto la ricetta, quindi vi occorrono una tazza di ceci lessati, mezzo foglio di alga nori, un cucchiaio di capperi sottosale sciacquati bene, un cucchiaio di semi di sesamo, origano secco, timo fresco, due cucchiai di olio extravergine di oliva, acqua e un pizzico di sale. Il pizzico io intendo sempre quel pizzico microscopico che sta tra l'indice e il pollice. Tostate l'alga nori sul fuoco e sciacquate molto bene i capperi, mettete i ceci in un contenitore con un po' di acqua di cottura e tutti gli altri ingredienti. Frullate il tutto fino a ottenere una crema vellutata. Che cosa facciamo con questa crema? Che è un alimento completo di per sé. Mancano delle verdure che andremo ad aggiungere a parte, magari le abbiamo nel frigorifero già cotte. Nella ciotola dei nostri animali possiamo aggiungere dei cereali soffiati, riso soffiato o quello che abbiamo in casa. Per il piatto umano invece possiamo mettere due o tre contorni.
Scusa,
è quello
ma
che più ci
quando
piace.
Quando parli di cereali soffiati, possiamo usare per il cane e il gatto anche i cereali soffiati che noi usiamo per la colazione?
Certo.
Ah, fantastico.
Il farro, per esempio, lo sto utilizzando ultimamente con Giappone. Va bene, purtroppo è già finito il tempo. Mara di Noia, grazie di essere stata
con noi. Grazie
se volete saperne di più, a parte il libro di cui abbiamo parlato, andate su vegachef.it.
E noi, amore, ti tocca. Vivo con te.
Pure io con te.
E niente, ci vediamo domenica prossima. Alla